Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La tragedia di Montagna in Vallese, deceduti altri due degli escursionisti ricoverati in ospedale, tra le vittime anche l'organizzatore e il titolare di un'agenzia di Chiasso. A stupire il numero di morti, nel giornale le prime considerazioni su quanto accaduto di una guida alpina. Parità salariale, il tema che domina il 1° maggio quest'anno, è ora di applicare questo diritto costituzionale, secondo la vicepresidente dell'USS, Vania Alleva. L'Iran mente sulla volontà di dotarsi di armi atomiche. Le accuse di Israele riprese da Trump, più difficile ora il mantenimento dell'accordo sul nucleare. A processo per abusi sessuali il cardinale Pell, rinvio a giudizio in Australia per uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco. La nostra serie sui 50 anni dal maggio 68, la contestazione toccò anche la Svizzera, nel giornale Reportage da Berna su alcuni luoghi simbolo di quel movimento di protesta. 5 sci alpinisti italiani e una di origine bulgara hanno perso la vita, dunque altre 3 persone sono in gravi condizioni dopo essere state ritrovate ieri mattina in uno stato di ipotermia nella regione di Arolà in Vallese. Il maltempo ha sorpreso anche 2 giovani alpinisti svizzeri deceduti nella regione del Mönch. I dettagli con Antonella Kreutzer.
Il cambio repentino delle condizioni meteorologiche avvenuto tra domenica e lunedì in Vallese ha causato dunque 8 vittime. Dopo una stagione invernale particolarmente tragica, con una 30 di decessi avvenuti in totale in alta montagna. Il freddo e il forte vento hanno sorpreso un 21enne di Berne e un 22enne di Basilea, usciti per un'escursione sugli sci nella regione del Mönch domenica. Le loro ricerche sono state rese difficili dal maltempo e i 2 giovani sono stati ritrovati senza vita lunedì mattina. Stessa sorte è toccata ad altri 4 sci alpinisti italiani e ad una sci alpinista di origini bulgare, morti per ipotermia nella regione di Arolà, dopo che la loro guida di origini comasche, allontanatasi per cercare aiuto, è deceduta in un incidente. Facevano tutti parte di un gruppo di 10 persone partito domenica dalla capanna De Di, incontratosi poi con un altro gruppo di 4 francesi poco sopra la capanna De Vignette, impossibile da raggiungere a causa della tempesta sopraggiunta. E li trasportati in vari ospedali, 4 sci escursionisti, anzi ora ormai solo 3, sono ancora in condizioni molto gravi.
E la spedizione navallese organizzata in Ticino dalla MGL Mountain Guide di Chiasso. Tra i morti anche il titolare dell'agenzia, il 59enne Mario Castiglioni, affiancato dalla moglie che presumibilmente ora risulta essere tra le vittime. Sentiamo nel contributo di Pervin Cavaccioglu un ritratto della guida alpina.
Originario del Comasco, Mario Castiglioni si era trasferito in Svizzera molti anni fa con la moglie di origini bulgare. A Chiasso, nell'estate del 2015, aveva fondato la MGL Mountain Guide, un'agenzia di guida alpine, accompagnatori di escursionismo e tanto altro. Nel 1991 la passione per la montagna era diventata il suo lavoro. Sul suo profilo personale di Facebook si moltiplicano i messaggi di cordoglio, da cui trapelano anche la sua professionalità e umanità. E allo stesso modo lo descrive un suo collaboratore, Andrea Ferrari, entrato in agenzia da poco.
Mi è sembrato sempre una persona molto disponibile, sorridente, nonostante l'età, comunque 60 anni e fare questo lavoro non è semplice, quindi era sempre motivato, era sempre contento di andare in giro a portare la gente.
E così anche per Stefano Doninelli del Club Alpino Svizzero.
Una tragedia del genere sicuramente non è successa perché non si è preso in considerazione qualche pericolo, non ha ponderato la gita, ma semplicemente è successo qualcosa di imprevedibile. Mario era sicuramente uno delle guide più esperte in Canton Ticino, sia dal lato alpinistico sulle Alpi svizzere che internazionale. Ecco.
Fra le imprese di Mario Castiglioni, la scalata degli 8.000 metri in Nepal e Tibet.
Una guida esperta dunque Mario Castiglioni, un professionista stimato nell'ambiente, dalle capacità riconosciute. Com'è possibile dunque che sia successa una tragedia di tale portata? Le risposte le darà naturalmente l'inchiesta della magistratura, ma sulla base delle informazioni al momento disponibili, quali considerazioni si possono fare? Lo abbiamo chiesto alla guida alpina Silvio Mondinelli, che al suo attivo conta tutti i 14.000. Sentiamo cosa ci dice.
Di solito nello zaino abbiamo anche la pala, abbiamo un telo termico, in caso di necessità, insomma, se in mezzo alla bufera riusciamo a fare un buco. E magari è successo tutto all'improvviso, un forte bufera, non saprei, oppure si sono lasciati perdere dal panico, perché anche noi professionisti certe volte magari perdiamo la testa.
Ecco, il fatto che Castiglioni sia morto prima scivolando può spiegare un po' questa reazione da parte del gruppo rimasto senza guida?
Sì, si vede che magari gli altri senza la guida, senza insomma l'uomo leader, abbiano perso un po' la testa, si siano messi a girovagare al posto di fermarsi, fare un buco, perché anche noi tante volte adesso c'è il GPS, ma prima quando non c'era il GPS, tante volte scendendo dalla Margherita verso Alagna ci siamo persi sul ghiacciaio, ci siamo fermati, abbiamo fatto un buco, perché altrimenti più si gira più si perde energia. E invece la cosa più importante è quando succede queste cose di fermarsi e ripararsi subito, che così si mantiene la temperatura e l'energia. E la cosa strana è che siano così tante persone nello stesso gruppo a morire, ecco.
Un'altra questione che ci si può porre è perché all'interno dello stesso gruppo ci siano delle persone che sono morte, delle altre che siano sopravvissute in gravi condizioni e delle persone che invece si trovano in condizioni tutto sommato buone.
Vabbè, quello è questione fisica, anche questione testa e fisica, e poi bisogna vedere come erano coperti, perché tante volte si sottovaluta. Noi una volta avevamo più cose nello zaino, adesso cerchiamo di andare in giro sempre più leggeri possibile. Magari qualcheduno aveva più materiale per vestirsi o più indumenti, e questo poi vuol dire tanto la testa e soprattutto fisicamente, anche perché se uno è più preparato dall'altro può resistere di più.
Il forte vento che ruolo può aver avuto?
Ah, quello triplica le difficoltà, perché se c'è una temperatura magari di 5 gradi sotto zero si sente tre volte di più. Insomma, il vento è una cosa spaventosa, perché il freddo non fa morire la gente, è la combinazione vento-freddo che fa esasperare le cose.
Signor Mondinelli, quanto ha giocato il clima quasi estivo di questi ultimi giorni nel rendere forse meno prevedibile questa ondata improvvisa di freddo che è arrivata?
Ma le previsioni adesso non sbagliano quasi più. Sicuramente tante volte sottovalutiamo un po' le previsioni, però questo non mi sentirei di dirlo nei confronti delle persone che sono morte, ecco.
C'è sempre un fattore di imprevedibilità, da quello che diceva, di cui insomma bisogna sempre
quello
tener conto.
Noi, come ho detto prima, abbiamo il vizio, di avere sempre il zaino più leggero, ma basta due sacchi dell'immondizia, di quelli neri, o un telo termico, qualcosa che possono salvarci la vita.
Che insegnamento si può trarre da questa vicenda, secondo lei?
L'insegnamento è che la montagna è sempre bella, però è pericolosa, insomma. Tante volte rinunciare dà fastidio, perché magari abbiamo speso soldi, tempo o quelle cose lì, però insomma io ho visto che sono tornato indietro tante volte dai miei 8.000 e sono ancora vivo, e questo non mi vergogno a dirlo, però insomma anche nella vita ci vuole tanta fortuna.
Le considerazioni della guida alpina Silvio Mondinelli, che come dicevamo prima ha scalato tutte le 14 vette sopra gli 8.000 metri. Ed è appena giunta in redazione la notizia di un altro incidente che ha coinvolto ieri due sci escursionisti in Vallese. Una valanga staccatasi nella regione del ghiacciaio dell'Alalin ha travolto un uomo e una donna di nazionalità francese, entrambi 49enne. La donna è riuscita a liberarsi, l'uomo invece è lì trasportato all'Inselspital di Berna e morto in serata a causa delle ferite riportate. Andiamo ora all'estero. Aumentano le pressioni israeliane affinché gli Stati Uniti il prossimo 12 maggio escano dall'accordo nucleare iraniano che hanno firmato nel 2015 insieme a Francia, Germania, Inghilterra, Russia e Cina. Ieri sera il premier Benjamin Netanyahu, in una diretta televisiva in inglese, ha presentato dei documenti che afferma essere la prova dell'intenzione di Teheran di riprendere il programma nucleare per lo sviluppo di armi atomiche allo scadere del trattato. Dopo aver proiettato dichiarazioni video di responsabili iraniani sul fatto che Teheran non ha mai avuto intenzione di sviluppare la bomba atomica, Netanyahu ha dichiarato:
"Tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied.
Sono qui per dirvi questo. L'Iran ha mentito da tempo. Dopo aver firmato l'accordo nucleare nel 2015, l'Iran ha intensificato gli sforzi per nascondere i file segreti sul nucleare. L'Iran continua a mentire. Si tratta di un accordo pessimo, non avrebbe mai dovuto essere firmato. E fra pochi giorni il presidente Trump deciderà su cosa fare in proposito. Sono sicuro che farà la cosa giusta per gli Stati Uniti, per Israele e per la pace nel mondo."
For the peace of the world.
E queste dichiarazioni di Netanyahu avvengono a poche ore dalla visita a Gerusalemme dell'ex capo della CIA e ora ministro degli esteri degli Stati Uniti Mike Pompeo. Il primo a rilanciare le parole del premier israeliano è stato Donald Trump, lo ha fatto durante una conferenza stampa da Washington. Sentiamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
La situazione con l'Iran non è accettabile, dice Trump ai giornalisti. Le parole di Netanyahu arrivano con un tempismo perfetto per il presidente americano, proprio alla vigilia della sua decisione. In una dichiarazione scritta, la Casa Bianca sostiene che il materiale presentato dal premier israeliano conferma ciò che gli Stati Uniti sapevano, cioè l'esistenza di un programma nucleare segreto. Più cauto il nuovo ministro degli esteri Mike Pompeo, considera autentico quanto mostrato da Netanyahu, accusa l'Iran di avere mentito in relazione alle sue attività nucleari, ma non si spinge fino a denunciare la violazione da parte del regime di Teheran dell'intesa firmata 3 anni fa da Obama. Entro 7 anni quell'accordo sarà scaduto e l'Iran sarà libero di realizzare armi atomiche, dice ancora Trump. Una dichiarazione che corrisponde al vero solo in parte. Alcuni limiti al programma nucleare scadono entro quel periodo, ma i termini dell'intesa sottoscritta anche dagli Stati Uniti estendono fino al 2030 il divieto di produrre materiale nucleare e vietano espressamente all'Iran di realizzare armi atomiche. Nei giorni scorsi il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel, in visita qui a Washington, hanno tentato di convincere Trump a rimanere nell'accordo, ma per ora lui non sembra aver cambiato idea.
La guerra dei dazi, l'Unione Europea non negozierà sotto minaccia, lo scrive la Commissione Europea in relazione alla decisione di Donald Trump di non decidere ora ma di prorogare l'esenzione dell'Unione Europea fino al 1 giugno. L'UE, si legge, ha indicato la propria disponibilità a discutere ma ha anche chiarito che come partner e amico di lunga data degli Stati Uniti non negozierà sotto minaccia. Il cardinale George Pell, stretto collaboratore di Papa Francesco, verrà processato in Australia per abusi sessuali. Da un anno si era congedato dal Vaticano in attesa del processo. I dettagli da Roma con Claudio Bustaffa.
È una vicenda che ha sconvolto il mondo cattolico in Australia e che ora ricade con fragore in Vaticano, perché il cardinale George Pell, che oggi ha 76 anni, nel 2014 era stato scelto da Papa Francesco per un compito delicato, rimettere ordine alle finanze vaticane. Una scelta fatta da Bergoglio, nonostante sul passato di Pell da diversi anni già si stavano addensando nubi, un passato ora messo a giudizio. Il tribunale di Melbourne oggi ha annunciato che il cardinale sarà processato con l'accusa di abusi sessuali per un numero di vittime non reso noto. Pell era anche accusato di aver coperto eventuali abusi effettuati da altri sacerdoti per fatti che risalgono agli anni 70-80, sempre in Australia. Le indagini sono iniziate nel 2012, poi nel giugno dello scorso anno sono arrivate a una svolta, tanto che Pell aveva chiesto un periodo di congedo dal Vaticano, richiesta accolta dalla Santa Sede, che non si limitò a concederla, ma in una nota pubblica spese anche parole in difesa di Pell, ricordando il suo impegno nella lotta alla pedofilia. I testimoni sentiti e ritenuti credibili dai magistrati australiani invece hanno raccontato un'altra versione. Pell aveva anche già testimoniato nel 2016 davanti alla commissione d'inchiesta speciale istituita in Australia proprio per fare luce sui presunti abusi sessuali nella Chiesa Cattolica. Il cardinale aveva ammesso che furono commessi errori, c'era chi aveva tutelato più l'istituzione delle vittime, ma sul suo ruolo disse allora quello che ha ripetuto oggi in tribunale: non sono colpevole.
La parità salariale tra uomo e donna è il tema forte di questa giornata del 1 maggio, festa del lavoro, con diverse manifestazioni che si terranno in tutta la Svizzera, come da tradizione la più seguita, quella di Zurigo, dove troviamo il nostro corrispondente Gianluca Olgiati.
Sì, buongiorno. Corteo partito verso le 10.30 da Helvetia Platz, che ha sfilato per le vie del centro e per parte della Bahnhofstrasse, la via delle boutique di Zurigo, dove era quasi inevitabile c'è stata qualche vetrina imbrattata. Per il resto direi tutto tranquillo sul fronte della sicurezza, come da diversi anni a questa parte. È un susseguirsi di canti, di striscioni e bandiere, diverse migliaia di partecipanti venuti malgrado la leggera pioggia che sta bagnando Zurigo, in prima fila i sindacati e poi il solito sfilare di rivendicazioni di vario tipo. Ora sono tutti riuniti sulla piazza del Sechse Leuten in riva al lago per i discorsi ufficiali, per la parte ufficiale. L'oratrice principale è la presidente di Unia, Vania Alleva, che parlerà del tema principale, ovvero il divario che ancora esiste tra i salari degli uomini e delle donne. In media si parla, secondo alcune stime, di 600 franchi al mese. E allora, parità salariale, punto e basta, è il motto scelto per questa edizione del 1 maggio, motto che ho chiesto di commentare poco fa alla stessa Vania Alleva. Sentiamo.
Parità salariale punto e basta, perché vogliamo che finalmente la parità salariale sia applicata in questo paese, perché ne abbiamo abbastanza dei giochi tattici da parte dei politici, ne abbiamo abbastanza delle scuse dei padroni. La parità salariale è un diritto costituzionale e deve essere finalmente applicata anche in Svizzera.
Una rivendicazione questa che esiste da tempo, come mai è così difficile trasformarla in realtà?
Come sempre, ciò che riguarda i diritti delle donne ci vuole un'eternità. Abbiamo avuto bisogno di 60 anni per avere il congedo maternità, più di 100 anni per il diritto di voto delle donne in Svizzera, e per la parità salariale sta durando ancora molto di più. Quest'anno c'è una revisione della legge sulla parità salariale in corso in Parlamento. Questa legge deve passare con dei controlli salariali che fanno sì che la parità salariale venga veramente applicata.
Una legge che però il Consiglio degli Stati ha già rinviato in commissione.
Ed è scandaloso che una piccola revisione della legge sulla parità con delle riforme minime sia stata rinviata. Noi chiediamo, rivendichiamo una riforma con degli strumenti di controllo per far sì che la parità salariale diventi realtà anche in Svizzera.
La presidente di Unia e vicepresidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Vania Leva, intervistata a Zurigo da Gianluca Olgiati. Per i diritti all'arrembaggio, il corteo del 1° maggio in Ticino si svolge sotto questo slogan che richiama allo sciopero dei dipendenti della navigazione Lago Maggiore. Circa 500 manifestanti hanno sfilato dalla stazione verso il Debarcadero e la Piazza Grande a Locarno, dove si stanno ottenendo i discorsi, a cominciare da quello di un rappresentante dei dipendenti della navigazione. E siamo ora al secondo capitolo della nostra serie a 50 anni dalla contestazione del 1968. Anche a Berna si sono sentite le urla della rivolta giovanile che caratterizzò quel periodo, ma a differenza di altre città non ci sono quasi stati scontri con la polizia. Berna rimane infatti Berna, città del lieto vivere, anche in un periodo di radicale trasformazione. In una cantina si incontravano gli anticonformisti, nella mensa dell'università in un caffè nel centro storico, l'ala più radicale. Con Luca Beti andiamo alla scoperta di alcuni luoghi di quel movimento di protesta nella capitale.
Siamo in tanti, più di 30, a percorrere un sabato pomeriggio le strade lastricate del centro storico. Vogliamo farci raccontare alcune storie del 68 bernese. A guidarci lo storico Philipp Meyer e l'attore Stefan Hugi. Ci fermiamo nella Junkerngasse, a pochi passi dalla cattedrale. Qui, in una cantina, la Junkere 37, si incontravano i nonconformisti di Berna, persone che mettevano in dubbio i modelli di vita tradizionali, spiega l'autore del libro Rebellion unter Laubenbögen, Georg Weber.
Hanno fondato comunità di vita in città e in campagna. Erano numerosi quelli che hanno fatto esperimenti di droghe, non per intontirsi, ma piuttosto per conoscere l'influenza delle droghe sulla loro coscienza.
Se nella Junkere 37 si discuteva nel sottosuolo bernese, era il Forum Politicum, un gruppo di una cinquantina di universitari, a portare la protesta in piazza, sotto i portici oppure sopra i tetti della capitale.
Ja, die kommunistische Fahne hat natürlich da in Bern für einen großen Wirbel gesorgt.
Il 22 giugno 1969 la città si svegliava attonita. La bandiera dei Viet Cong, una bandiera comunista, sventolava a 100 metri da terra, issata da tre membri del Forum Politicum in cima al campanile della cattedrale. Un'impresa alpinistica la definirà la polizia. Tra questi studenti una decina erano ticinesi, un gruppo che ebbe un ruolo importante nel movimento, ricorda Weber, allora giovane universitario.
Vivevano insieme in una casa ad affitto basso presso l'università. Uno di loro ha fatto strada, Franco Cavalli. Già come studente ha sorpreso il suo ambiente, era veramente rispettato negli ambienti dei studenti.
In un periodo di guerra fredda, queste attività destano sospetti tra la polizia bernese, che segue le discussioni e scheda gli attivisti. Alla fine le schedature saranno 34.000.
Allein wir vom Nachrichtendienst von der Stadtpolizei Bern haben 34.000 Fische angelegt, nicht schlecht, oder?
Un'attività ridicolizzata dagli habitué della Junkere 37, ma non senza conseguenze, come ricorda Weber.
per i militanti del 68. Era impossibile, per esempio, per loro di trovare un posto nella redazione della Berner Zeitung o del Bund.
All'inizio degli anni 70, Paul Hofer fonda il gruppo musicale Rumpelstilz. Cantano in svizzero-tedesco e sono i primi a farlo in Svizzera. Berna è così la culla del pop elvetico che non si ispira più ai gruppi di successo inglesi. Ma il vero faro culturale dell'epoca è la Kunsthalle, il museo d'arte, grazie al suo direttore Harald Szeemann. Per esempio nel 1968 venne data all'artista Cristo la possibilità di impacchettare per la prima volta un edificio. Ed è alla Kunsthalle che si conclude la nostra visita dei luoghi del movimento 68 di Berna.
Un reportage di Luca Beti, ci fermiamo qui, tocca ora alla pagina sportiva, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.